Redijo.it e la storia continua. Facies culinarie. L'abito non fa il monaco, ma è un proverbio improponibile in cucina, dove l'abito di una vivanda, pur non essendo garanzia definitiva e assoluta della sua volontà, è senz'altro la prova di un'attenta esecuzione. Per abito intendiamo l'aspetto che deve avere una vivanda il cui primo giudizio è dato dall'occhio. Quindi tiriamo fuori un altro proverbio, questa volta validissimo in cucina. L'occhio vuole la sua parte. Fra le varie caratteristiche dell'abito, e cioè dell'aspetto, vi è il colore, che a un tempo è più facile da vedere e più difficile da capire. Non è semplice individuare i colori nelle vivande, perché apparentemente sembrerebbero pochi, ma in realtà sono numerosissimi. Si tratta infatti più delle volte di sfumature, di nuance, di delicati viraggi di colori in successione durante la cottura. Valutare infinitesime variazioni di colore non è da tutti e direi che la facoltà di un cuoco di arrivarci bene è prima istintiva per diventare poi prodotto di lunghe e ripetute esperienze comparative. Per questo motivo io non tollero le cucine illuminate da lampade al neon, che hanno incredibili facoltà di alterare tutti i colori. Detesto certi pentolami molto in uso e davvero assai pratici, dove il fondo, per esigenze tecniche, è rivestito di materiali resistenti ai grassi e ai colori scuri, che vanno dal bruno al nero. Il loro uso esclusivo avviene solo in cucine dove non si sa far da mangiare. Infatti, un fondo colorato altera l'aspetto dei grassi e dei fondi di cottura con conseguenze gravi per la buona esecuzione di una vivanda. Lasciamo stare, per ora, queste mie ipersensibilità che rischiano di mettere troppi dubbi e perplessità negli onesti clienti delle chincaglierie e dei grandi magazzini. Un tempo avevo pensato di realizzare una cartella di colori campione, come quelle che si usano per scegliere le tinteggiature dei pareti, ove fossero chiaramente indicate le sfumature finali di un risotto giallo, di un minestrone di zucca, di un flan di spinaci, di una frittata con delle erbe fini, di un risotto con le seppie, di un pollo al curry e così via. Sarebbe una follia gastronomica e procedurale la pretesa di uscire dal soggettivo per arrivare a una realtà oggettiva, un sogno da dimenticare, perché si introdurrebbe un elemento di tecnicismo che distruggerebbe l'estro e le prerogative del cuoco. Gli unici strumenti di controllo ammessi in cucina sono sempre stati e sono tuttora, a mio vedere, l'orologio, la bilancia e un dosatore di liquidi. Con questi tre antichissimi aggeggi, ma il primo potrebbe essere anche una clessidra, si può arrivare a fare grande cucina, a garantire e proteggere la facies di tutti i cibi. Possiamo concedere oggi la presenza di un termometro per il forno, purché funzioni bene, cosa di cui ho sempre avuto seri dubbi. Lo scopo di questo mio breve detto, dopo aver già dichiarato che tutte le difficoltà obiettive di una regolamentazione della materia, e appunto la raccomandazione di osservare con massima attenzione tempo, peso e volumi quando si vuol fare da mangiare bene. Di questo mi sono sempre preoccupato, sino al punto di aver dettato un sistema di controllo del peso del sale che viene comunemente dosato in cucina in modo affatto empirico. Testi importanti e illustri, testi moderni, ammalati di schematizzazioni preliminari, sovente dimenticano di quantificare il sale. Ed ecco la mia tabella. Un pizzico di sale preso tra l'indice e il pollice corrispondono a 0,25-0,30 grammi. Una presa di sale grosso si fa con quattro dita, mignolo escluso, corrispondente a 4 grammi e mezzo, 5 e mezzo. Un pugno di sale grosso preso rapidamente con la mano del recipiente corrisponde a 19-21 grammi. Un cucchiaino da caffè raso e non colmo di sale fino corrisponde a 4-4 grammi e mezzo. Un cucchiaino normale di sale grosso, raso e non colmo, a grammi 12-13. Un piccolo cucchiaino delle saliere corrisponde a 0,70-0,75 grammi. 10 spruzzate da un piccolo spargisale con 12-15 buchi corrisponde a 0,25-0,30. 10 dello stesso si ha 20-22 buchi, 0,35-0,40 grammi. Senza dubbio, qualcuno può pensare che si sta sfiorando l'incredibile per ottenere una perfezione procedurale che le abitudini e gli usi hanno già acquisito da un pezzo. Ma tanto è vero che qualcuno ha voluto scrivere un decalogo di ribellione e controriforma al mio indirizzo. Si dà il caso che questo qualcuno è mia moglie, che ha diviso con me molte fatiche in cucina, che cucina molto bene, ma che ha sempre un atteggiamento di ribellione contro le leggi.